Volete un altro esempio all'interno della Torah? Riferiamoci all'altro grande codice, il Levitico, no? La legge di santità. Levitico dal capitolo 17 al capitolo 26. Sapete, il Levitico è tutta una serie di precetti, di comportamenti imposti, no? Da cercare, da evitare per entrare in comunione con Dio. In particolare c'è tutta la preoccupazione di non fare confusione. Quindi l'elaborazione dell'interdetto dell'incesto articolato in mille modi, no? La legge della separazione, della distinzione. C'è un ritornello in questa preoccupazione di indicare come dobbiamo comportarci. C'è un ritornello che scandisce tutti i comandamenti, tutti i precetti, che ritorna frequente. Sono io il Signore. Bello, no? Dice, non devi unirti alla capra, perché lì c'è tutto poi il capitolo, per esempio, della distinzione tra l'uomo e gli animali, no? Che bisogna mantenere, se no, sono io il Signore, tu che c'entra, non mi ha capito. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo, il salario del bracciante al tuo servizio, non resti la notte presso di te fino al mattino dopo. Non disprezzerai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Sto leggendo Levitico 19, al versetto 13. E poi continua. Non commettere ingiustizia in giudizio, non fare preferenze di persone, gli amici, i potenti, no? Non nutrire odio e calunnia. Rispetta e ama lo straniero e il povero. Sii giusto nel peso, nelle misure. Io sono il Signore. Più chiaro di così, no? Cioè questo ritornello suggerisce evidentemente che stare attaccati al Signore, onorare ciò che Lui ha fatto per noi liberandoci dalla schiavitù, è praticare la giustizia e amare come se stessi il prossimo, lo straniero. È. Non vi viene in mente come finisce il Vangelo secondo la parabola di Gesù? Ero povero, ero nudo. Finisce così questa storia qui del cristianesimo, eh? Non ha altre alternative, dicevo, ci saranno altre strade di presentare il cristianesimo, sì, certo. Ma non sembrano quelle del testamento, del contratto. Questo tema, che come vedete è al centro del Deuteronomio, al centro dell'Esodo, al centro del Levitico, quindi al centro di tutti i testi legislativi, no? Sta anche al centro dei testi narrativi. Questo lo sappiamo, adesso non fatemi spiegare sta roba, se no ci va via. Ma lo sapete che la parola di Dio, nella Torah, ha due maniere di presentarsi. Una è quella dei codici di regole, codici di alleanza, meglio, dove ci sono dentro anche le regole. E l'altro è quello di raccontare la storia degli uomini. C'è la stessa cosa che dice la regola dell'alleanza. La si può leggere raccontando le nostre storie. I comandamenti articolano le nostre storie dal punto di vista della parola di Dio, no? Cioè, ti posso dire quello che dicono i comandamenti raccontandoti delle vite che conosco, raccontandoti la mia vita, per esempio. Beh, sapete, tutto il comportamento di Davide è un'illustrazione del non uccidere, del non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la cosa d'altri, non desiderare la donna d'altri. È raccontato nel peccato di Davide. Il racconto di Davide è un'articolazione dei comandamenti negati o del peccato, appunto. No? I libri narrativi, appunto, vi volevo fare questo accenno, i libri narrativi attraverso storie illustrano questo legame che dal suo punto di vista la legge, i codici, appunto, stabiliscono tra fede e giustizia. Così, per esempio, la storia della vigna di Naboth. E il racconto della vita di Salomone, che pongono insistentemente questa domanda: ma Ma l'ingiustizia non è legata a una forma di idolatria, o l'idolatria non è legata all'ingiustizia. Si sbaglia idea di Dio trattando in una certa maniera gli uomini. Si tratta in una certa maniera gli uomini perché si pensa in maniera sbagliata di Dio. Dico si pensa, capite che non è il verbo giusto. Ma... Ci ricordiamo dell'episodio della vigna di Naboth, quando questi perde la vita, viene ucciso, per aver rifiutato di trasgredire il precetto divino, che gli impone appunto di tenere la terra consacrata, che gli è data in eredità, appunto. No? Elia viene a denunciare questa ingiustizia scandalosa, questa storia raccontata nel primo libro dei Re, capitolo 21. E il narratore aggiunge, non vi leggo tutta la storia, in realtà, cito 25-26 del capitolo 21, in realtà nessuno si è mai venduto a fare il male agli occhi del Signore come Acab. Istigato dalla propria moglie Jezabele, commise molti abomini seguendo gli idoli. Cioè, questo commento, provate a pensare a questo commento. No? Cioè, il commentatore vuol dire, è seguendo Jezabele, no? Questa idolatra votata al culto di Baal, che Acab tollera e alimenta l'ingiustizia, e ruba e uccide e mente. No. Scegliere Baal, che vuol dire tradotto il padrone, il proprietario, capito? Mentre Dio è il dono, Baal è il proprietario. Scegliere il Signore, il padrone, il proprietario, è preferire la potenza, la forza, la volontà di possedere rispetto alla giustizia, al diritto che Dio vuole, che Yahweh vuole da noi. Cioè questo è il tema del profeta che scrive questa storia. E questa è la scelta di Acab, dice. E difatti, ragionamento sempre dei profeti, cos'è un idolo? Se non un assoluto che ci si costruisce di fronte al quale tutto il resto è relativo, compresa la legge, compresa la morale, compresa la religione, che si può utilizzare comunque, basta cambiare un po' religione. Per questo ho un idolo, sempre si sacrificano degli esseri umani. Ma non pensiamo, sai, l'idolatria è quella dove sgozzano i bambini. Beh, in questo caso è stato sacrificato Naboth all'idolo. Perciò ogni idolo è fonte di violenza e di ingiustizia, di alienazione e di morte. Ultimo esempio della Torah, così, di questo modulo narrativo che dice del rapporto tra l'idea di Dio e il comportamento verso gli uomini, no? Tra fede e giustizia. In questa chiave di lettura si può capire meglio il significato della fine del regno salomonico, così come evocato nel primo libro dei Re, i capitoli 11-12, no? Allora, se voi andate a leggere il libro dei Re, al capitolo 11, la colpa principale che il narratore attribuisce a Salomone, cos'è? È l'idolatria, appunto. È di essersi attaccato agli idoli per amore delle sue donne straniere. Così dal versetto 1 a 10 al capitolo 11 è esplicitata appunto questa motivazione del fallimento di Salomone. Si viene a sapere, per esempio, che questo re ha costruito a Gerusalemme un santuario per Molech, il dio di Moab, di cui si dice, versetto 7, di cui si dice che gli si offrono sacrifici umani. Questa descrizione delle colpi di idolatria termina con un avvertimento del Signore. A motivo di questa idolatria il regno di Salomone sarà diviso dopo la sua morte. Quindi la divisione del regno di Salomone nel regno del nord e del sud è stata causata dal suo non essere stato fedele al Dio unico, ma dall'aver così usato la religione. Quindi, secondo questo testo, è perché Salomone ha tradito la sua fede nel Dio unico, che il regno sarà diviso. Non può sopravvivergli, ma sarà diviso dopo la sua morte. Sai, hai stracciato l'unicità di Dio, il tuo regno viene diviso. Questo tema torna, no? Anche a Gesù, tunica di un pezzo solo, i soldati si sono divisa. L'alleanza. Se poi però leggete il capitolo 12, sempre del primo libro, cioè il capitolo subito dopo, la causa della divisione dei due regni, della secessione delle tribù del nord, è molto diversa. È una causa che noi diremmo politica. La politica di grandeur, abbiamo già visto in parte, no? La politica dispendiosa di Salomone è costata troppo cara alla popolazione, la centralizzazione dell'amministrazione, i fasti della corte, l'esercito, le grandi costruzioni, le fortificazioni delle città, tutto questo ha pesato troppo sulle spalle del popolo, che doveva finanziare queste opere e fornire la manodopera, ne abbiamo parlato. Per cui alla morte di Salomone il popolo del nord, vi ricordate, da Roboamo, il popolo del nord si ribella, non intende più restare servo. E la mancanza di intelligenza e di delicatezza di cui dà prova il nuovo re spinge le tribù del nord alla secessione. Allora mettete insieme queste due cose. Il regno di Salomone si è spaccato perché non è stato fedele a una religione o a causa delle sue ingiustizie? Salomone, che viene condannato per idolatria, appunto, è ugualmente colpevole delle gravi ingiustizie nel confronto del suo popolo, che ha tenuto schiavo, che ha tenuto servo, come dice 12.4. Agli idoli del potere, della grandezza, della ricchezza, ha sacrificato il diritto e il bene del suo popolo. Ecco ciò che sembra indicare la convergenza dei due motivi proposti dal racconto per giustificare la scomparsa del regno unificato. Quindi si comprende quella riflessione che fa il libro della Sapienza, poi lo accenniamo. Al capitolo 14, il libro della Sapienza, versetto 12, dice che l'invenzione degli idoli fu l'inizio della prostituzione, la loro scoperta portò alla corruzione nella vita. L'idolatria è corruzione della vita, è falsità della vita dell'uomo il Dio falso, che svolto un po' più teoricamente per quello che ci interessa, non si può dire Dio che cercando e dicendo la verità della nostra vita. Dio non può darsi se non viene accolto o se non viene rifiutato, appunto. Se non inseguendo la verità della nostra libertà si può cogliere dove Dio sta arrivando da noi, tra noi, no? Questa è la dimensione antropologica della rivelazione, no? Questi sono gli esempi della presenza di questo tema nella Torah, testi legislativi, le tre grandi raccolte del Deuteronomio, del Levitico, dell'Esodo. Nei testi narrativi abbiamo fatto l'esempio di Nabot, abbiamo fatto l'esempio della fine del regno di Salomone, ma questo tema del rapporto fede e giustizia evidentemente riempie tutto gli scritti dei profeti. E il tema lì in particolare, quello che abbiamo più nell'orecchio, che è più facile anche richiamare, ma si possono seguire altre piste, è il rapporto tra culto e giustizia. Non c'è culto senza giustizia. Anche qui è interessante, perché è il rapporto al culto che Gesù fu eliminato, in gran parte il rapporto al culto. Certo, l'altra dimensione è l'interpretazione della Torah, la legge, quindi i farisei e i sadducei, come se no, il tempio e la legge. Ma cioè si può capire in questa chiave perché i profeti combattono insieme idolatria e ingiustizia, no? E anche se essi non esplicitano frequentemente il legame tra la fede nel Signore e la pratica della giustizia, ma il loro messaggio si regge continuamente su questo presupposto. Cioè questo tema è soggiacente a tutto il loro messaggio. Questo legame tra fede e giustizia non è altro che un'attualizzazione della legge dell'alleanza, che i profeti continuano a richiamare e che i profeti richiamano quando le situazioni lo richiedono. Quindi entrano in contestazione dicendo no, quella roba lì, l'alleanza è offesa. Dimentichiamo l'alleanza, appunto. Vi faccio due o tre citazioni, scegliendo tra l'altro da testi che conosciamo in maniera che risulta poi più memorizzabile. Sapete che Amos ha degli accenti straordinari ed è anche il primo a denunciare chiaramente l'ipocrisia che perverte la religione, la falsità dei gesti religiosi, la vuotezza del culto. Pellegrinaggi, riunioni di culto, olocausti, sacrificio, canti, musiche liturgiche, sono gesti che hanno senso se esprimono la festa della fede, appunto, se celebrano l'alleanza del popolo credente. Sono segni che dovrebbero esprimere l'amore di Israele per il suo Dio. Leggete alcuni passaggi del capitolo 4 di Amos. Ma Dio, per bocca del profeta, rifiuta tutto questo. Non ci prende gusto dalle liturgie degli uomini. Anzi, lo detesta il culto. Quando il diritto e la giustizia sono disprezzati da chi pretende di onorarlo con le loro feste. Sempre capitolo 4, andate pure a Betel, date il pellegrinaggio a Betel e peccate. Andate pure a Galgala e peccate ancora di più. Offrite i vostri sacrifici, perché così a voi piace fare. Io detesto, respingo le vostre feste, non gradisco le vostre riunioni, anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco i vostri doni. Lontano da me il frastuono dei tuoi canti, il suono delle tue arpe, non posso sentirlo. Piuttosto scorra come acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Quindi è la giustizia che è essenziale agli occhi di Dio, no? All'alleanza con Lui, e che dà valore e significato alle manifestazioni religiose, alle manifestazioni cultuali della fede. È la pratica della giustizia che dà la vita, che dà la libertà, che dà la salvezza al popolo. La stessa critica trovate all'inizio, subito il capitolo primo, al libro di Isaia. Ridotti in uno stato miserevole gli abitanti di Gerusalemme, pregano, fanno liturgie, no? Pongono la loro speranza nel culto. Ma il Signore esprime il suo disgusto, la ripugnanza che gli ispirano i riti che il popolo moltiplica. Si pensa che il culto instauri o restauri, simbolizzandola, che questo è il senso del culto, del rito, di simbolizzare, no? Di rendere presente attraverso un legame simbolico, attraverso segni immediatamente, che poi se sono falsi diventano proprio, no? L'alleanza tra il popolo e Dio. Ma è proprio questo che Dio rifiuta. Può egli entrare in comunione con un popolo, come dice il versetto 15 sempre di Isaia 1, con un popolo le cui mani sono piene di sangue, un popolo che non cerca la giustizia, che tollera nel suo seno l'esattore spietato, che viola il diritto degli orfani e delle vedove. Versetto 16-17. No? Nella stessa epoca Michea capitolo 6, se volete leggere, sottolinea anche lui che non sono i sacrifici che aprono le porte all'incontro con Dio, ma il rispetto del diritto e l'amore della lealtà. No? Vi leggo questo passo di Isaia, dai, è talmente bello. Di Geremia. Al capitolo 7, Capitolo 7, versetti 3-10. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: migliorate la vostra condotta, le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Pertanto non confidate nelle parole menzognere di coloro che dicono: tempio del Signore, tempio del Signore, tempio del Signore è questo. Poiché se veramente emenderete la vostra condotta, le vostre azioni, se realmente pronunzierete giuste sentenze fra un uomo e il suo avversario, se non opprimerete lo straniero, l'orfano, la vedova, se non spargerete il sangue innocente in questo luogo, se non seguirete per vostra disgrazia altri dei, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diede ai vostri padri da lungo tempo e per sempre. Ma voi confidate in parole false e ciò non vi gioverà. Rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dei che non conoscevate. Poi venite e vi presentate alla mia presenza in questo tempio che prende il nome da me e dite: siamo salvi, per poi compiere tutti questi abomini. Gesti di idolatria, abomini, no? L'oracolo del Deutero Isaia sul digiuno, il digiuno che piace a Dio, è famoso, no? Questo, il popolo di cui parla Isaia, il Deutero Isaia, certamente è un popolo molto religioso, molto credente, cercano Dio, vogliono conoscere i suoi sentieri, si rifanno alla sua parola, cercano la sua vicinanza, fanno digiuni, penitenze, vogliono incontrare Dio, hai capito? Ma questo loro desiderio di Dio si accomoda, va a braccetto con una ricerca avida del profitto, dell'ingiustizia, della violenza. E questo non può piacere a Dio. Ciò che a Dio piace non è che si sopprima il digiuno, ma che lo si renda vero articolandolo con l'essenziale, che è la giustizia, la libertà, la condivisione, l'accoglienza del povero. Allora il Signore risponderà e darà luce e vita abbondante. La vera religione, quella che lega l'uomo a Dio in una vera relazione di alleanza, di cui la fede è il cemento, non è una relazione a due termini, Dio e il credente, che sia l'individuo, che sia la persona o il popolo. Ma c'è un terzo termine che Israele tende a dimenticare, ma che invece il Signore ricorda e di cui si rende solidale: la vittima dell'ingiustizia. Dio, il credente e il povero. Discorso di Giovanni, no? Chi ama Dio ama il fratello, e amando il fratello che si ama Dio. Se dimentichi il fratello non ami Dio. E questo terzo termine è il luogo in cui si rivela la verità della fede che il popolo esprime, proclama nel culto. Impossibile essere vicini a Dio se non si vive questa fraternità che rende solidale con gli esclusi. Perché Dio è solidale con loro, no? Ma comunque ci torneremo parlando poi, facendo una piccola scorsa dei profeti, sui passaggi dello yavismo, in parte torneranno questi temi.